Benvenuti ad un nuovo episodio di Filosofi e Diritto, il settimo per l'esattezza. Oggi provo a riflettere sul tema che è al centro della festa che abbiamo celebrato ieri e quindi sul tema del lavoro. La festa del 1° maggio è naturalmente la festa del lavoro, ma è la festa dei lavoratori ed è soprattutto, come sappiamo, la festa che ci induce a ricordare come il lavoro sia un diritto fondamentale da garantire a tutti e in ogni circostanza. È una festa naturalmente che svolge una funzione specifica dal punto di vista politico, morale e sociale. Induce cioè tutti noi a ricordare quanto sia importante e necessario mantenere quelle conquiste in termini di tutele e di garanzie del lavoro che sono state ottenute negli anni passati. Ci induce a ricordare quanto sia necessario oggi e continuare a lottare affinché queste tutele siano mantenute, quando sia necessario, soprattutto in un contesto come quello contemporaneo, che è ormai da decenni caratterizzato da un processo di progressivo smantellamento del cosiddetto Stato sociale, quindi anche di molte di quelle tutele del lavoro che hanno garantito l'emancipazione dello status stesso del lavoratore rispetto ad epoche precedenti. E quindi celebrare la festa del 1° maggio, la festa dei lavoratori, comporta riflettere sulla crisi del lavoro, sulle patologie del mondo del lavoro, comporta riflettere quindi sul lavoro precario, sul lavoro sottopagato, sulla disoccupazione, cioè su tutte quelle dinamiche che mettono in discussione la condizione dei lavoratori rispetto anche, lo ribadisco, a conquiste significative che hanno caratterizzato soprattutto le lotte del Novecento. Ma proprio una riflessione sulle condizioni del lavoro, che è assolutamente ispirata da una festa come quella del 1° maggio, deve oggi sempre più condurre a ragionare sul concetto e sul fatto del lavoro in un mondo che è assolutamente mutato rispetto a quello che ha determinato i principi di ordine politico e morale che hanno dettato appunto le lotte a tutela del lavoro stesso. Un mondo trasformato dal punto di vista dei processi di produzione, trasformato nelle logiche economiche, trasformato soprattutto da un contesto generale che è quello dato dallo sviluppo tecnologico. Un mondo caratterizzato infatti dal linguaggio e dalle tecniche digitali. Linguaggio e tecniche che influiscono in maniera determinante sui modi stessi della comunicazione sociale, della comunicazione intersoggettiva, ma che influiscono in maniera altrettanto determinante proprio sui processi produttivi e quindi sull'ambito di fondo entro il quale si lavora, si svolge l'attività lavorativa. Ecco, la base di un ragionamento di questo tipo non può che fondarsi innanzitutto su un motivo di ordine storico-concettuale di carattere generale, e cioè su quella che potrei definire come la glorificazione moderna del lavoro, perché se non teniamo conto di questo dato di fondo, evidentemente le nostre riflessioni sul lavoro, sulla tutela del diritto del lavoro e anche sulla tutela di questo diritto in condizioni mutate come quelle appunto determinate dallo sviluppo tecnologico e digitale perderebbe di senso. Diciamo che seguendo una celebre lettura, la lettura che fornisce Max Weber nell'altrettanto celebre opera L'etica protestante, lo spirito del capitalismo, seguendo questa lettura potremmo dire che dal punto di vista della storia delle idee, della storia dei movimenti culturali e sociali, la percezione del lavoro muta in corrispondenza con l'affermarsi di un'etica in qualche modo alternativa a quella tradizionalmente cristiano-cattolica, che è l'etica affermata appunto dalla riforma protestante, dalle figure di Lutero e di Calvino. È proprio in questa cultura che si afferma su un piano originariamente teologico una diversa concezione del lavoro. È nota la riflessione di Weber sulla peculiarità del concetto di Beruf associato tipicamente alla cultura protestante, cioè all'idea della professione come una vocazione. Nel testo che ho appena citato Weber afferma come incondizionatamente nuova sia in primo luogo la convinzione che l'adempimento del proprio dovere nell'ambito delle professioni mondane fosse il contenuto supremo che potesse mai assumere la realizzazione della propria persona morale. Proprio questa fu l'inevitabile conseguenza della rappresentazione del significato religioso del lavoro svolto quotidianamente nel mondo e ingenerò per la prima volta il concetto di Beruf in tale senso. Vi è cioè, secondo Weber, nell'ambito della cultura protestante, nell'origine concettuale e filosofica della riforma protestante, tanto in Lutero quanto in Calvino, una progressiva esaltazione della capacità dell'individuo di mettere a frutto i talenti che Dio gli ha donato. Non a caso all'interno del messaggio della riforma protestante il lavoro professionale appare come l'espressione autentica dell'amore verso il prossimo e al contrario viene appunto condannato come contrario a questo amore, contrario a questa istanza la scelta del monachesimo perché equivale a sottrarsi ai doveri che si hanno nei confronti del mondo, nei confronti degli altri. Proprio sulla base di questo tipo di concezione che si arriva a sostenere l'argomento secondo cui, come afferma Weber, l'adempimento dei doveri intramondani in tutte le circostanze sarebbe l'unico modo addirittura, di essere graditi a Dio. Esso ed esso soltanto sarebbe volontà di Dio e quindi tutte le professioni lecite avrebbero assolutamente lo stesso valore di fronte a Dio. È evidente come di fronte ad una nobilitazione spirituale del lavoro corrisponda un movimento di tipo culturale, di tipo sociale, di tipo materiale che consente l'affermazione del lavoro professionale come pratica assolutamente nobile, come pratica che realizza un ideale di uomo, perché poi è questo il punto, totalmente diverso da quello prevalente nel contesto premoderno. Un uomo cioè che si pensa sempre più come artefice del proprio destino, un uomo fabero, un uomo che, utilizzando la celebre espressione di Hannah Arendt, nella vita attiva, in contrapposizione alla vita contemplativa, trova la sua dimensione autentica, la forma di realizzazione concreta delle proprie potenzialità. È evidente che all'interno di questo contesto culturale ampio che si inaugura, che si consolida gradualmente e non certo linearmente nella modernità, troviamo ulteriori matrici che consentono di esaltare, di consolidare questa concezione assolutamente diversa del lavoro. Penso tra le tante alla matrice liberale che trova ad esempio in un filosofo come John Locke una riflessione di carattere politico e giuridico che associa il lavoro alla costituzione naturale dell'uomo. Come è noto, Locke introduce la rilevanza della esperienza stessa del lavoro quando tratteggia il profilo dell'uomo nello stato di natura. L'uomo nello stato di natura gode di un diritto fondamentale, che è quello di proprietà nei confronti del proprio corpo. Ma questo diritto di proprietà nei confronti del proprio corpo, che è naturalmente associato alla logica creaturale, all'essere creatura di Dio, si esprime concretamente nella proprietà in senso stretto, cioè nella possibilità di appropriarsi di beni materiali, di oggetti materiali nel mondo esterno. Ma quando è che è possibile nel mondo esterno, nel mondo naturale, affermare la proprietà di un bene? È possibile quando alla natura, a ciò che è naturalmente di tutti, perché non appartiene a nessuno, si mescola qualcosa che invece appartiene naturalmente a qualcuno. A qualcuno, al singolo, appartiene il proprio corpo e quindi appartiene il proprio lavoro, le capacità di trasformazione della natura che l'uomo possiede proprio in virtù della forza, in virtù di ciò che il corpo è in grado di compiere. Ecco, io posso affermare la proprietà di qualcosa quando è il frutto del mio lavoro, quando è, in altri termini, l'esito della combinazione tra ciò che è naturale, ciò che appartiene a tutti, e il mio lavoro, e il mio sudore, potremmo dire. Locke fa riferimento proprio ad una miscela, al mescolarsi di natura e lavoro. E questa miscela è ciò che consente all'individuo che ha lavorato, all'individuo ad esempio che ha lavorato la terra, di poter affermare che il prodotto di questo lavoro gli appartiene in maniera naturale, a prescindere dall'esistenza delle istituzioni. È questo ragionamento che consente a Locke di affermare l'esistenza del diritto naturale di proprietà e quindi di innovare anche nell'ambito della concezione moderna dei diritti soggettivi e di diritti naturali, introducendo appunto il diritto di proprietà come diritto naturale. Ma questa concezione originaria del lavoro, questa concezione costitutiva del lavoro stesso, che associa l'esperienza del lavoro alla dimensione naturale dell'uomo stesso, segue nella modernità strade ancora più complesse, più sofisticate, che presuppongono punti di partenza diversi, ma che in qualche modo conducono comunque alla esaltazione di questa dimensione. Penso ad esempio alla linea hegeliana, al rilievo che al lavoro viene attribuito nel processo di emancipazione dell'uomo stesso nei confronti della natura e quindi nel processo stesso che conduce l'uomo ad assumere la consapevolezza di sé, la consapevolezza della propria soggettività, la propria autocoscienza. È proprio il servo, non a caso, che si emancipa attraverso il lavoro, il servo che nella famosa dialettica hegeliana tra signoria e servitù, introdotta nella fenomenologia dello spirito, è tale perché ha ceduto alla paura della morte e quindi si è assoggettato al padrone, a colui che può dirsi tale proprio perché ha dimostrato di essere pronto a lottare sino alla morte per essere riconosciuto. Ecco, questo servo assume consapevolezza di sé, assume progressivamente la consapevolezza della sua differenza rispetto alla cosa, rispetto alla natura, proprio attraverso il lavoro, perché il lavoro è ciò che nega la natura, è ciò che crea una negazione, un'opposizione tra l'uomo stesso e la natura. L'uomo producendo qualcosa capisce di essere diverso dalla natura e quindi capisce, di avere la possibilità di essere soggetto. E da questo tipo di consapevolezza, nasce o scaturisce il movimento verso l'emancipazione, se volete anche la rivolta nei confronti del Signore. Ma a prescindere poi dalla strada che viene seguita, nell'evoluzione del discorso hegeliano, ciò che viene sicuramente affermato è il rilievo, è il primato, è il valore, del lavoro come esperienza originariamente appunto costitutiva della dimensione morale, quindi della dimensione soggettiva dell'individuo stesso. Del resto è da questa base che scaturisce quella che probabilmente può essere definita come la riflessione più sistematica nell'ambito della filosofia moderna intorno al lavoro, ed è la riflessione chiaramente di stampo marxiano. È una riflessione assolutamente centrale per chi oggi intende riflettere ancora sul lavoro, sulla sua mutazione, sulla trasformazione del concetto del fatto del lavoro. Perché? Perché nell'analisi di Marx troviamo strutturalmente un'ambivalenza, un'ambivalente riflessione sul lavoro. Da una parte, potremmo dire, è sviluppata la base hegeliana a cui si è fatto riferimento. L'uomo attraverso il lavoro si distingue dall'animale, l'uomo si crea attraverso il lavoro. Questo tipo di riflessione, questo tipo di concezione emerge chiaramente in uno dei saggi più importanti nell'ambito dei manoscritti economico-filosofici del 1844 di Marx, il saggio proprio sul lavoro estraniato. In questo saggio, Marx afferma chiaramente come il lavoro sia l'essenza dell'attività vitale dell'uomo, sia ciò che fa dell'uomo un uomo. Proprio soltanto nella trasformazione del mondo oggettivo, quindi nell'attività vitale, lavorativa che trasforma il mondo, l'uomo si mostra quindi realmente come un essere appartenente ad una specie. La vita produttiva è la vita della specie, aggiunge Marx, è la vita che produce la vita. In una determinata attività vitale sta interamente il carattere di una specie, se sta il suo carattere specifico, e l'attività libera e cosciente è il carattere dell'uomo. Ancora una volta, distinguendo e sottolineando la differenza Con l'animale, aggiunge Marx, l'animale è immediatamente una cosa sola con la sua attività vitale. Non si distingue da essa, è quella stessa. L'uomo fa della sua attività vitale l'oggetto stesso della sua volontà e della sua coscienza. Ha un'attività vitale cosciente. Cosciente e distinta dall'impero del bisogno fisico, come lo definisce Marx, a differenza dell'animale che produce sotto l'impulso del bisogno fisico, l'uomo produce anche libero dal bisogno stesso. E quindi proprio nell'attività lavorativa, libera e cosciente, l'uomo trova la ragione d'essere della sua essenza, la ragione d'essere della sua vita, trova appunto la consapevolezza di sé. Ma nello stesso saggio, nel saggio sul lavoro estraneato a questa concezione del lavoro, che poi Marx in ogni caso reitera in altri testi, si associa una riflessione di tipo diverso, una riflessione che ovviamente è caratterizzata dalle modalità di organizzazione del lavoro nell'ambito della società capitalista, nell'ambito della società industriale, delle modalità che comportano una plurima estraniazione, una plurima alienazione dell'uomo da se stesso per il modo stesso in cui il lavoro è organizzato. Innanzitutto proprio perché rispetto al lavoro inteso come attività vitale, libera e cosciente, il lavoro salariato, il lavoro tipico appunto dell'organizzazione di tipo capitalistico, si riduce a un mezzo per l'esistenza e quindi perde la sua caratteristica vitale, la sua libertà che è data proprio dalla capacità di produrre liberi, come dicevamo prima, dal bisogno fisico. Ma innanzitutto il lavoro comporta estraniazione perché il prodotto stesso del lavoro si pone immediatamente come qualcosa di distante, di ostile, di separato al lavoratore stesso. Non gli appartiene. Nell'organizzazione capitalistica il prodotto del lavoro del lavoratore non appartiene al lavoratore, quindi è un oggetto estraneo. Scrive Marx, l'oggetto che il lavoro produce, il prodotto del lavoro, si contrappone ad esso come un essere estraneo, come una potenza indipendente da colui che lo produce. Ma questa estraneazione, vista da un lato, cioè dal lato del rapporto del lavoratore coi prodotti del suo lavoro, corrisponde un'altra alienazione, un'altra estraneazione che ha a che fare con l'atto stesso del lavoro, con l'atto produttivo, con l'attività produttiva e non solo con il prodotto del lavoro, proprio perché nell'organizzazione capitalistica è l'attività produttiva, è il lavoro ad essere esterno rispetto al lavoratore. In un passo assolutamente efficace che sintetizza il ritmo della riflessione di Marx proprio su questa doppia estraneazione, egli afferma: il lavoro è esterno all'operaio, non appartiene al suo essere, quindi nel suo lavoro egli non si afferma ma si nega, si sente non soddisfatto ma infelice, non sviluppa una libera energia fisica e spirituale ma sfinisce il suo corpo e distrugge il suo spirito. Perciò l'operaio solo fuori del lavoro si sente presso di sé e si sente fuori di sé nel lavoro. È a casa propria se non lavora e se lavora non è a casa propria. Il suo lavoro quindi non è volontario, ma costretto, è un lavoro forzato. Non è quindi il soddisfacimento di un bisogno, ma soltanto un mezzo per soddisfare bisogni estranei. La sua estraneità si rivela chiaramente nel fatto che non appena vi è meno la coazione fisica o qualsiasi altra coazione, il lavoro viene fuggito come la peste. Come si può notare, siamo di fronte chiaramente a una concezione ambivalente del lavoro, a un lavoro inteso come elemento costitutivo, originariamente costitutivo della coscienza storica dell'uomo, e al lavoro inteso allo stesso tempo nel modo in cui si organizza, nel modo in cui si struttura in una determinata società, che è la società capitalistica, come uno strumento di estraneazione, di allontanamento da sé. In ultima analisi è proprio l'idea capitalistica della forza lavoro intesa come merce a snaturare la funzione del lavoro come attività che consente all'uomo di assumere consapevolezza e coscienza di sé. Nel momento in cui il lavoro viene mercificato, nel momento in cui il lavoro è forza lavoro di cui altri possono appropriarsi, e allora si producono quei movimenti di estraneazione, di alienazione che vanno dal punto di vista della logica marxista assolutamente combattuti. Ma è proprio a partire da questa ambivalenza, dalla consapevolezza di questa ambivalenza, che può essere sviluppato un ragionamento adeguato, a mio parere, sull'impatto delle tecnologie digitali in particolare, sul lavoro, fino a giungere appunto a ciò che è prodotto, può essere prodotto dalla prospettiva dell'intelligenza artificiale. E cioè solo a partire da questa ambivalenza che in senso ampio si può comprendere quanto incida sul lavoro e in particolare sui processi di estraniazione a cui Marx fa riferimento, l'impatto delle macchine, l'impatto dell'automazione, fino ad arrivare appunto alla logica del digitale, che del resto è assolutamente ispirata da principi e meccanismi diversi da quelli della automazione meccanica in senso stretto. E non a caso è Marx stesso che in un celebre frammento, il frammento sulle macchine del 1858, è pubblicato nei lineamenti fondamentali della critica dell'economia politica, a sottolineare l'ulteriore distorsione introdotta proprio dall'utilizzo delle macchine. Scrive Marx in questo frammento: la macchina non si presenta sotto nessun rispetto come mezzo di lavoro dell'operaio singolo. La sua differenza specifica non è affatto, come nel mezzo di lavoro, quella di mediare l'attività dell'operaio nei confronti dell'oggetto, ma anzi questa attività è posta ora in modo che è essa a mediare soltanto ormai il lavoro della macchina, la sua azione sulla materia prima, a sorvegliare questa azione e ad evitare le interruzioni. Quindi l'operaio, con l'introduzione della macchina, si trasforma in semplice sorvegliante. È lo stesso processo produttivo ad essere dominato non più da chi svolge l'attività produttiva, ma dalla macchina, cioè da qualcosa che è assolutamente estranea all'operaio stesso. Abbiamo quindi, se volete, un'ulteriore forma di estraniazione. In qualche modo il lavoratore viene privato del suo ruolo, della capacità cioè di eseguire con virtù e con abilità delle operazioni utilizzando degli strumenti. In questo caso gli strumenti da mezzi si trasformano in elementi di dominio del processo produttivo. Pensate a come questo tipo di riflessione, che nel caso di Marx è dettata, condizionata dall'avvento di alcune tecnologie che per noi possono sembrare assolutamente poco significative, sia assolutamente rafforzata, incredibilmente sostenuta dalle tecnologie contemporanee e addirittura dalle prospettive dell'intelligenza artificiale, cioè dalle prospettive di macchine che sono in grado di auto-apprendere dalle esperienze, che sono in grado di governare il processo produttivo eliminando anche il ruolo dell'uomo come sorvegliante, cioè che sono in grado di sostituire in tutto e per tutto l'uomo. Ebbene, una riflessione contemporanea sul lavoro non può non fare i conti con queste prospettive, e bisogna fare i conti con queste prospettive liberandosi anche da pregiudizi, perché è nella stessa logica, se volete, nella stessa tradizione marxiana. Penso ad alcune vie seguite come quelle della scuola di Francoforte e soprattutto da parte di Marcuse. È nella stessa tradizione marxiana pensare ai processi di automazione come processi sicuramente in grado di produrre un'ulteriore alienazione, ma in grado anche teoricamente, potenzialmente, di liberare l'uomo dal bisogno del lavoro, in grado cioè di produrre una liberazione per l'uomo stesso, in grado di produrre tempo libero, di produrre tempo di vita, in grado cioè di garantire ricchezza senza appunto le forme di sfruttamento tipiche dell'organizzazione del lavoro capitalistico. E quindi bisogna ragionare su queste prospettive prendendo in considerazione le diverse possibilità, le diverse potenzialità. Sicuramente pensare al lavoro del futuro, a un lavoro che comunque è in parte già presente, cioè un lavoro sempre più automatizzato, sempre più affidato alle macchine, a macchine sempre più intelligenti, sempre più in grado appunto di dominare i processi produttivi, implica come prima possibilità la liberazione, dicevamo prima, dal bisogno del lavoro di gran parte delle persone, di molte persone, e quindi potrebbe da questo punto di vista rappresentare assolutamente un beneficio. Ma si tratta immediatamente di ragionare su un elemento che scaturisce da questa possibilità, e cioè sulla proprietà non solo delle macchine, ma sulla proprietà di quello che Marx stesso definisce come intelligenza generale, sapere generale, che dà la possibilità alle macchine di dominare il processo produttivo. Cioè chi detiene questo sapere? Chi detiene il sapere tecnologico che conduce alla possibilità di sostituire l'uomo con la macchina e quindi potenzialmente di liberare il tempo degli uomini, di liberare gli uomini dal bisogno del lavoro? Se riflettiamo su questo ci rendiamo conto di come questo know-how, questo sapere, questo saper fare sia assolutamente in mano a soggetti assolutamente rilevanti dal punto di vista economico, grandi multinazionali, soggetti che dominano il mercato capitalistico di tipo globale, soggetti che non sono certamente, non possono costitutivamente essere animati da una logica redistributiva della ricchezza. E quindi non si capisce come, per quale ragione, per quale via da questa dinamica possa scaturire un beneficio collettivo, visto che questo appunto sapere, questa conoscenza, questa possibilità di potenziamento dei processi produttivi attraverso l'uso delle tecnologie digitali è in mano a soggetti che sono animati legittimamente dal punto di vista della loro funzione dalla logica del profitto. Se così è allora presumibile immaginare che da queste prospettive possano invece scaturire fenomeni di tipo diverso e non certamente benefici per i lavoratori. Possa scaturire sicuramente una larga, ampia disoccupazione, una ampia sfera di inoccupati, proprio perché non più utili, non più necessari ai processi produttivi. E tutto questo produce ulteriore estraniazione, perché potremmo dire che a quella estraniazione, a quella doppia o tripla estraniazione che Marx individua nel suo saggio sul lavoro estraniato, sul lavoro però comunque occupato nell'ambito dell'organizzazione capitalistica, si aggiunge un'ulteriore estraniazione, che è quella di coloro che non lavorano e che in ogni caso non hanno i mezzi per sussistere, che quindi entrano in una situazione di povertà, di indigenza. Vi è un'estraniazione che si associa a una assoluta difficoltà di tipo materiale, quindi vi è l'incapacità, seguendo la logica marxiana, di affermare il proprio essere, la propria consapevolezza di sé attraverso la capacità di produrre, che si accompagna alla povertà e all'ingiustizia che da ciò deriva. Ma vi è un'ulteriore prospettiva, una prospettiva che potrebbe in qualche modo riprendere il potenziale di liberazione dal bisogno che è insito nella prospettiva stessa della digitalizzazione del lavoro. E si tratta di quella prospettiva che vede appunto nell'uomo del futuro, un uomo che ha sempre più tempo libero, che ha sempre più possibilità di dedicarsi ad altro, di dedicarsi alla formazione del proprio spirito, di dedicarsi appunto ad attività di godimento dal punto di vista estetico, artistico, culturale, sociale, di divertimento. Ecco, anche questa prospettiva andrebbe indagata con attenzione, perché è una prospettiva che assume un taglio, un connotato totalmente diverso nell'epoca della comunicazione digitale, nell'epoca cioè in cui le arene sociali di comunicazione, di intrattenimento, di socializzazione coincidono con le arene digitali. Perché se questo è lo spazio della socializzazione, se è questo lo spazio che potrebbe essere occupato nel tempo libero di coloro che appunto si sono liberati dal bisogno del lavoro, e allora si crea un'ulteriore possibilità, ancora una volta funzionale a una certa logica di sfruttamento dell'uomo. Perché? Perché l'animale digitale è un animale che anche nel tempo libero, anche quando non lavora, produce dati, immette dati. Immette cioè qualcosa che oggi rappresenta una merce, rappresenta elemento prezioso da raccogliere, da appunto profilare, da processare al fine di poterlo utilizzare per ragioni economiche. E quindi Attenzione anche a questo profilo, anche ammettendo che con i processi di automazione, di digitalizzazione del lavoro si possa giungere a un'effettiva liberazione dal bisogno del lavoro che non corrisponda per forza di cose all'aumento del tasso di povertà delle persone, anche ammettendo una logica di redistribuzione della ricchezza che così si avrebbe perché aumenterebbero i tassi di produttività proprio perché le macchine producono più degli uomini, anche ammettendo tutto questo, non dobbiamo sottovalutare la possibilità di nuove forme di sfruttamento degli individui, della loro attività produttiva, della loro attività vitale, direbbe Marx. Sfruttamento che si ha proprio in un'arena inedita, in uno spazio inedito come quello digitale. Da questo punto di vista, la via seguita di Marcuse andrebbe rivista proprio perché è cambiato lo scenario. Marcuse in qualche modo pensa che attraverso la liberazione dal bisogno che anche i processi di automazione possono garantire, il principio di prestazione su cui è costruita la società capitalistica, che corrisponderebbe al principio freudiano di realtà, va sostituito sempre più con il principio di piacere, cioè con la possibilità per ciascuno di dedicarsi a forme di sviluppo della propria personalità nel tempo libero, appunto di tipo artistico, estetico, sociale e quant'altro. Ecco, quando questo avviene in una società dei consumatori digitalizzata, in una società in cui la socializzazione passa attraverso la digitalizzazione, allora il rischio è che quel tempo libero, quel tempo apparentemente privo di padroni, quel tempo in cui nessuno sfrutta l'attività dell'altro, sia in realtà un tempo assolutamente sfruttato, manipolato, utilizzato da chi, ancora una volta, e si torna al punto affrontato in precedenza, detiene il sapere tecnologico, detiene cioè il principale fattore di ricchezza in una società digitalizzata come quella contemporanea. E qui assumono una veste, un significato diverso, ulteriore, probabilmente distante da quello originariamente immaginato da Marx stesso, i passi che egli scrive proprio nel frammento sulle macchine. Passi che sono dedicati proprio al diverso valore che viene attribuito al tempo del lavoro in una società in cui il lavoro stesso è sostituito o integrato dalla automazione. Scrive Marx, non appena il lavoro in forma immediata, cioè il lavoro tradizionale, il lavoro che ha il lavoratore come protagonista, ha cessato di essere la grande fonte della ricchezza, il tempo di lavoro cessa di essere la sua misura, subentra il libero sviluppo dell'individualità e dunque la riduzione del lavoro necessario della società a un minimo, a cui corrisponde poi la formazione, lo sviluppo artistico, scientifico, eccetera, degli individui grazie al tempo divenuto libero, ai mezzi creati per tutti loro. Vedete come si apre questa prospettiva del tempo libero, ma è una prospettiva che va esplorata, si tratta di comprendere come appunto questo tempo libero viene sfruttato, ma non soltanto dagli individui che si trovano in tale situazione, ma dal contesto produttivo che si trova caratterizzato da questa novità. Scrive Marx, l'economia effettiva in questo contesto consiste in un risparmio di tempo di lavoro, ma questo risparmio si identifica con lo sviluppo della produttività, proprio perché attraverso le macchine si produce di più e soprattutto perché gli uomini liberati dall'obbligo del lavoro, dal lavoro forzato, come viene definito negli scritti, nei manoscritti del 1848, possono dedicarsi a una libera produttività. Non si tratta, aggiunge, di rinuncia al godimento, bensì di sviluppo di capacità adatte alla produzione e perciò tanto delle capacità quanto dei mezzi di godimento. La capacità di godere è una condizione per godere, ossia il suo primo mezzo, e questa capacità è lo sviluppo di un talento individuale, è produttività. La capacità di godere resa possibile dall'aumento di produttività è produttività essa stessa. Ecco, è in questa concezione, in questa intuizione che si annida a mio parere, anche il pericolo di una società in cui la digitalizzazione comporta la sostituzione delle macchine al lavoratore e l'ampliamento a dismisura del tempo libero dei lavoratori o degli ex lavoratori in un contesto in cui la socializzazione è una socializzazione digitale, perché è proprio la capacità di godimento che così si sviluppa, che così viene incentivata, e c'è la capacità di godere di questa condizione, quindi la capacità di consumare, la capacità di usufruire dei mezzi, innanzitutto tecnologici, che sono messi a disposizione per godere appunto del proprio tempo libero. È proprio questa capacità che rischia di essere produttiva non soltanto per se stessi, ma rischia di essere produttiva per chi è pronto a sfruttarla, per chi è pronto a manipolarla, per chi è pronto in qualche modo a godere il beneficio dell'apparente libertà che così è stata attribuita a tutti. Apparente perché, come sappiamo, la possibilità che si ha di utilizzare i nostri dati, i nostri comportamenti proprio nel tempo libero della socializzazione digitale conduce al controllo, all'orientamento dei nostri comportamenti e delle nostre condotte, come vicende importanti ormai note e consolidate, mi riferisco a Cambridge Analytica, a Brexit, alle elezioni di Trump hanno dimostrato. E quindi bisogna stare bene attenti ai rischi di questo tempo libero come tempo del godimento, tempo in cui la capacità di godere è assolutamente enfatizzata, incentivata e stimolata, in cui questa capacità di godere corrisponde proprio a una vera produttività. Il Marx del frammento sulle macchine scrive: e allora non è più il tempo di lavoro, ma il tempo disponibile la misura della ricchezza. Ma la ricchezza di chi, aggiungerei io? La ricchezza apparente di chi si sente liberato dal tempo del lavoro e dal bisogno del lavoro? O la ricchezza sostanziale di chi da questo godimento collettivo trae beneficio, trae alimento, trae potere, trae capacità di controllo delle condotte individuali? Questa è probabilmente una delle tante prospettive di riflessione che andrebbero sempre più esplorate per pensare e continuare a pensare il lavoro come un diritto e il lavoro come una esperienza che ci costituisce come donne e uomini coscienti di sé.